Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora facciamo subito, ci segniamo nella nostra fede, vero? Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. E che ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio. Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. Ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi e sacramentalmente in tutti i tabernacoli della terra. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, allora i giorni passano con una rapidità, noi da buoni incoscienti non pensiamo che si avvicina anche il giorno praticamente del giudizio anche, dovremmo pensare a quelle cose di lassù. Vedete come siamo lontani, distratti dalle cose di lassù, che la strategia del nemico è proprio quella di stressarci con le cose di qua giù. È la strategia proprio sua questa qua, di modo che noi non abbiamo tempo di pensare alle cose eterne, che siamo impegnati nel pensare alle cose che passano. Ecco, Anna, come io sono nei pressi dell'aeroporto, vero? E praticamente questa trasmissione la faccio in un modo dell'incredibile, io perché ero anche in ritardo, non sapevo come fare, direi intanto leggi la lettera di San Paolo, eh?
Sì,
Poi vediamo di fare il commento
certo. Allora, benché assente fisicamente, l'Apostolo è presente spiritualmente tra i Colossesi e con ogni premura li mette in guardia da ogni falsa e vana dottrina umana, esortandoli a rimanere saldi nella fede che è stata loro insegnata. San Paolo illumina i fedeli sulla verità di Cristo, unico mediatore fra Dio e gli uomini, il quale con la sua morte in croce libera dalla schiavitù del peccato e dona la vita di grazia, che è partecipazione alla vita divina. Approfondiamo anche noi la nostra conoscenza di Cristo e delle verità della nostra fede. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, come avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in Lui camminate, radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri, ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È in Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui voi siete state anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo, con Lui sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti, mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo.
Allora, Anna dice così, dice, non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se siete voi a giudicare il mondo, forse siete indegni giudizio di minore importanza, non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita, se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa. Lo dico per vostra vergogna, sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi. Ecco, San Paolo praticamente parla di giudizi, ecco, non sapete che i santi giudicheranno il mondo. Allora, vedete, infatti, in questo mondo perverso e malvagio, chi è che parla chiaro, cioè che si spiega bene? Soltanto i santi, perché sono nella luce, perché sono creature che vivono in Cristo, vivono per Cristo. Pertanto, ecco, possono giudicare queste cose. Invece, cosa accade? Che spesso a giudicare le cose di questo mondo sono coloro che non le possono giudicare perché non hanno la luce per giudicare il mondo, giudicare le cose che accadono. Noi dobbiamo pensare che il tempo è breve, che non abbiamo la possibilità, ecco, di appellarci a chissà chi. Ecco, dobbiamo vivere, ecco, guardando a Lui per essere raggianti. Diversamente, ecco, saremo svergognati. Perché appunto, voi ricordate, ogni tanto ne parlo di questo salmo, se io vi parlo e voi le mie parole ve le gettate alle spalle, pensate un po', un cristiano che si getta alle spalle, ecco, la parola di Dio, come sarà giudicato? Ecco, giudicherete anche gli angeli, ma mica gli angeli buoni, praticamente. Sono gli angeli cattivi che vengono giudicati, perché quelli buoni, sono là, in grazia, in paradiso. Ecco, però certamente noi abbiamo a che fare con degli angeli malvagi, demoni, che addirittura sono riusciti a convincere l'uomo a non credere che sia presente, e addirittura anche gente di chiesa dice che soltanto, ecco, è un'immagine, ma non è una realtà. L'inferno è un'immagine, ma non ci rendiamo conto che diamo retta al menzognero. La vergogna è questa, che noi crediamo al menzognero fin da principio e non crediamo a Gesù Cristo, che via verità e vita. Capite? Il giudizio sarà terribile per questo motivo. Ah, se tu hai creduto al menzognero e non hai creduto a me, che sono il veritiero, che non posso non dire la verità, poiché io ho creato il cielo e la terra, e voglio il vostro bene, e sono venuto a morire per salvarvi, ecco, per salvarvi dalla dannazione eterna. Pertanto, vedete come è facile cadere in questa trappola, ma soprattutto ci cadono i distratti, perché dice, ma io ho tante cose da pensare, non vorrei mica che mi metta a pensare anche alle cose dello spirito, no? Sì, siccome la carne non giova nulla, ma è lo spirito che conta, vedrai come ti troverai davanti poi a ciò che è spirituale, dirà, ah, ma io non pensavo ci foste, perché dice, tu non hai creduto a Gesù Cristo, che ti ha detto appunto, la carne non giova nulla, ma è lo spirito che conta. Anzi, il fratello viene chiamato il giudizio del fratello, e per di più davanti a non credenti, questa è la vergogna, no? Praticamente noi siamo giudicati dagli atei, dai massoni, siamo giudicati dai perversi, siamo giudicati, capite? Cioè, perché? Addirittura andiamo a farci giudicare da coloro che dovrebbero essere giudicati a loro volta, no? È una vergogna. E noi ci mettiamo davanti a Gesù Cristo giusto per dire, Signore, quello che tu hai detto sono parole di vita eterna e non si scappa, perché quel che è giusto e lo si capisce, se si vuole capirlo. Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene, siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate, e questo con i fratelli. Ma voi pensate oggigiorno, no? Noi abbiamo un governo, vero, che non ama il suo popolo, anzi lo vuol far soffrire, lo vuol tartassare, non gli dà tregua. Ma voi sapete che c'è una testimonianza, proprio l'ho letta oggi, quando c'era, ancora negli anni che furono, c'era una della Democrazia Cristiana, era, mi sembra, la Tina Anselmi. Vediamo, non so se voi l'avete mai sentita, è una cosa pazzesca per capire in che mani siamo. Allora, ve lo leggo, giusto per farvi, per darvi la possibilità anche di comprendere, ecco, a che punto siamo arrivati. Allora, sentite un po', ve lo leggo, perché dice, c'entra o non c'entra? C'entra perché qui si tratta di giudizi. Nel 1979, quando Tina Anselmi era ministro della sanità, decide, sentite, il ritiro di migliaia di farmaci che una commissione tecnica ha appena giudicato inutili o addirittura pericolosi. Pensate quanti ne ingoiamo noi. Da lì a poco viene avvicinato da un esponente delle industrie farmaceutiche che le offre 35 miliardi di lire in valuta estera presso una banca svizzera di sua scelta, affinché ritiri quel provvedimento. Il mattino dopo l'Anselmi rende pubblico questo tentativo di corruzione. Trascorsi pochi giorni, la sua auto salta in aria, per pura coincidenza e per pochi attimi di ritardo la senatrice democristiana si salva. Allora, qualcuno naturalmente dice, ma adesso con tutti questi vaccini che ti fanno fare ai figli, che poi non si sa neanche se fanno bene, noi sappiamo che questi bambini sono pieni di allergia, hanno un sacco di problemi, no? Allora, questi ministri di adesso cosa gli avranno dato e quanti soldi avranno in banca? Allora, sì, ti ho letto questa cosa qua. Tu, Anna, l'avevi mai saputa questa?
No, assolutamente.
Hai capito? Assolutamente. Allora, questa qui, che è onesta, no?
Esatto.
Mi ha fatto saltare per aria, dice, devi crepare, così ne mettono su un'altra al posto tuo e quella la corrompiamo noi.
Così va il mondo, sì.
Così va il mondo, no?
Proprio.
E allora praticamente l'Italia vuole andare al voto e questi briganti, vero, dicono no, ci stiamo noi, ecco, senza che, cioè, il popolo italiano non ci vuole, ma noi vogliamo restarci lo stesso, no? E cosa bisogna fare? Dobbiamo sopportare pazientemente, ce le meritiamo queste cose, ce le meritiamo perché noi praticamente abbiamo voltato le spalle a Gesù Cristo, che è verità, per cui siamo praticamente oppressi da coloro che noi non vogliamo, ma ci tocca sopportarle, perché non abbiamo voluto il bene, per cui dobbiamo ingoiare il male, colpa nostra. Però non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi, né immorali, attenzione, né immorali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Voi pensate, dopo queste parole, quanti entreranno in paradiso? Qui c'è la lista della maggior parte degli uomini che cammina sulla faccia della terra. Ecco, che hanno tutte queste caratteristiche, non erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati giusti, santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo. Allora, è interessante quello che dice San Paolo, perché in pratica ci fa vedere, ecco, quello che spetterà a tutti costoro che credono di essere loro, la divinità del paese, no? Che possono fare quello che vogliono, che possono imporre, che possono, ecco, avranno quello che si meritano. E comunque questa è colpa dei cristiani, che hanno pregato troppo poco, hanno vissuto da tiepidi, perché il Signore in qualche modo ci strapazza e si serve anche dei demoni per strapazzarci. Allora vedete, Padre Pio pigliava le botte dal demonio, noi le pigliamo le botte dai demoni incarnati praticamente. Anna, vuoi leggere tu la... Io praticamente sono in una situazione un po'...
provvisoria, un po' difficile, sì. Proseguo con la meditazione di Don Dolindo.
Sì.
Allora, sì.
Va bene.
San Paolo, sì. San Paolo in questo capitolo doveva dare colpi energici ai falsi dottori e ai colossesi, che si erano fatti ingannare dai loro errori e perciò... conoscendo l'anima umana per esperienza e per lume di Dio, esclama: voglio infatti che sappiate quali lotte io sostengo per voi e per quelli di Laodicea e per tutti coloro che non mi hanno visto in persona, affinché siano riconfortati i cuori vostri e strettamente congiunti possiate acquistare tutta la ricchezza della piena intelligenza per la cognizione del mistero di Dio, che è il Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. È un magnifico proemio a quello che deve dire. Egli non parla per un'idea personale, ma per illuminare le anime e per compiere il ministero ricevuto da Gesù Cristo. Questo ministero gli è costato e gli costa lotte e dolori, ed egli desidera che i colossesi lo sappiano, persuadendosi così che se li mette in guardia e li rimprovera, lo fa unicamente per loro bene. Non è mosso da alcuna animosità e prevenzione, ma si comporta con i colossesi come fa con tutti, e cita in particolare quelli di Laodicea perché sapeva che i colossesi, loro vicini, erano informati delle lotte e dei dolori sofferti per essi in modo particolare. E non solo San Paolo è stato premuroso per quei cristiani, ma per tutti quelli che, come i colossesi, non l'avevano conosciuto di persona. Prigioniero a Roma, nelle angustie e nello squallore, segue con l'anima i fedeli lontani, vive della loro vita, si preoccupa dei pericoli che corrono, se ne informa o ne è informato, e cerca di aiutarli con le preghiere, di confortarli con la luce di Dio, come fa ora con loro, affinché non vi siano in essi divisioni di opinioni o di sterili e dannose discussioni, ma uniti strettamente nella carità, con un solo cuore e un solo pensiero, possano avere piena intelligenza della fede, del mistero di Dio, che è il Cristo. In Lui solo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. ed è quindi vano e dannoso perdersi in stolte speculazioni che non illuminano l'anima, ma la confondono e la ottenebrano. Non c'è infatti una cosa che più confonda la mente e divida i cuori fino a trascendere nel pettegolezzo, nelle ingiurie, nelle profonde divisioni dello spirito, quanto la contesa e le lotte di opinioni nuove e contrastanti. Noi lo vediamo oggi nelle aberrazioni della filosofia e in mezzo ai protestanti. E possiamo dire ancora di più, nelle discussioni parlamentari, senti un po', nelle discussioni parlamentari dove si trascende fino alla vergogna di aggressioni, di pugni e di menzogne. Se il mondo non fosse quell'ingrato che è stato ed è, al tesoro che ha avuto da Dio nella redenzione e nel Vangelo, capirebbe che Gesù Cristo è la conoscenza del mistero di Dio, è veramente il tesoro della sapienza e della scienza vera. Ogni scienza umana, per quanto si presenti sotto un superbo aspetto, quasi fosse una verità assoluta, è sempre una meschinità nebulosa che il tempo dissipa. Solo in Gesù e nel mistero di Dio c'è il tesoro della sapienza e della scienza. La sapienza, secondo Sant'Agostino, è la conoscenza delle cose eterne. La scienza è la conoscenza delle cose temporali, sempre però in armonia con le cose eterne. Il cristiano deve avere come sua premura principale conoscere Gesù Cristo, poiché da lui deriva nell'uomo ogni scienza naturale e soprannaturale. Perciò, soggiunge Sant'Agostino, la nostra sapienza è Gesù Cristo, la nostra scienza è Gesù Cristo. E San Tommaso dice bellamente: chi possedesse un libro nel quale si contenesse tutto lo scibile, non cercherebbe che di conoscere bene quel libro. Allo stesso modo, soggiunge il santo dottore, noi non dobbiamo cercare che Gesù Cristo, solo Gesù Cristo. San Tommaso stesso e quelli che erano stupiti della sua grande scienza additò Gesù crocifisso come l'unica fonte dalla quale l'aveva attinta. San Paolo scriveva ai Colossesi che non aveva conosciuti di persona, e per questo ancora una volta si rivolge ad essi ammonendoli con riguardose parole di elogio, per evitare che avessero potuto prendere male quello che stava per scrivere contro i falsi dottori. Perciò l'Apostolo, dopo aver accennato, quasi entrando nel principale argomento della sua lettera, alla grandezza di Gesù Cristo, soggiunge: questo dico affinché nessuno vi raggiri con argomenti ingannevoli, poiché se di persona sono da voi assente, con lo spirito però sono con voi e godo nel vedere il vostro buon ordine e la compattezza della vostra fede in Cristo. Non poteva San Paolo, lontano dai Colossesi, dai quali non era stato di persona e per di più in carcere, vedere il loro buon ordine e la loro compattezza nella fede, ma li elogia come se li vedesse. Tanto è la stima che vuol mostrare per essi, per non contristarli e per evitare ogni reazione o pessimistica interpretazione della sua parola. Prima di impugnare le insidie dei falsi dottori, San Paolo fa notare ai Colossesi, sempre con parole blande, che essi non debbono essere amanti di novità, ma piuttosto debbono progredire nella fede così come l'hanno ricevuta, cercando di radicarla profondamente nell'anima, vivendo di Gesù, edificando in Lui il loro edificio spirituale come unica luce, corroborati nella fede, così come l'hanno ricevuta, senza dare ascolto a quelli che tentano alterarla, progredendo nella fede con azioni di grazie, cioè vivendo con Gesù pregando e ringraziando Dio di aver avuto la verità da Gesù Cristo e per Gesù Cristo. I Colossesi, infatti, erano insidiati da una doppia corrente che poteva alterare la purezza della fede ricevuta da Gesù Cristo. Da una parte quella di coloro che alteravano la verità con una pomposa ostentazione di filosofia, gabellata per una scienza più sublime, che più lusingava l'orgoglio umano con opinioni false e fallaci che non venivano dalla luce di Dio. I Colossesi erano altresì insidiati dai giudaizzanti, che pretendevano sostituire alla fede la tradizione degli uomini secondo i principi del mondo, cioè pretendevano imporre ai cristiani i riti e le pratiche giudaiche che non avevano più ragion d'essere dopo la venuta di Gesù Cristo e il compimento delle figure, delle profezie, dei simboli dell'Antico Testamento. Per questo San Paolo esorta i Colossesi a radicarsi nella fede, approfondendola e sopra edificarsi in Gesù Cristo, santificandosi secondo i suoi insegnamenti, a corroborarsi nella fede, praticandola e partecipando della vita di Gesù Cristo, nei sacramenti e soprattutto nell'Eucaristia. Amen.
Amen. Ecco, adesso, Anna, io direi di fare una pausa musicale, vero?
Sì.
E poi, invece il Vangelo è molto interessante perché il Signore ci mostra che prima di prendere delle decisioni importanti, ma lui non aveva bisogno di far questo, ma lo insegna a noi. Gesù è maestro, cioè lui è maestro in parole e opere, per cui dice, vedete, io che sono Dio, mostro come si fa. Prima di prendere delle decisioni importanti bisogna pregare molto. E addirittura pregò tutta la notte per scegliere gli apostoli. Ecco, come noi invece prendiamo le decisioni così senza pregare, anzi facendo i peccati. Voi pensate, uno decide di sposarsi con una persona sopra una montagna di peccati, invece di aver tanto pregato ha fatto un sacco di peccati. Poi sono divorzi, separazioni, femminicidi, di tutto succede e di più, capite? E questo naturalmente è l'insegnamento contrario a quello del Signore, il quale ci invita sempre a dire, tu hai una vita sola, hai un'anima sola, spendila bene perché non hai una di ricambio, per cui pensa quando tu pensi di volerti sposare, devi trovare la persona che piaccia a Dio, che serva a Dio, che sia onesta, perché nel peccato nascono solo disgrazie, perché sei preda del maligno che non ti molla poi. Quella gente non si confessa, vive da disgraziato e combina disgrazie praticamente. E va bene, allora dopo la pausa musicale tu puoi leggere e meditare. La trasmissione probabilmente sarà un po' più breve perché io non sono un po' inguaiato perché sto facendo la trasmissione ma devo pensare anche ad altre cose perché sto partendo, ecco, per Fatima naturalmente. Bene, allora la pausa musicale. Ave Maria.
Sì. Ave Maria.
Thank you.
riprendiamo la nostra meditazione quotidiana, è vero, sempre bisogna meditare, c'è da imparare, è il Signore è nostro Maestro, da Lui bisogna imparare, ma da chi è che andiamo a imparare noi? Da chi dobbiamo imparare? Dagli imbroglioni? Bene, allora Anna, a te la parola.
Santo Vangelo, sì. Ecco, Gesù Cristo, prima di immolare la sua vita, scelse 12 apostoli per continuare la sua opera evangelizzatrice sulla terra. La loro elezione avvenne dopo una notte trascorsa in intensa preghiera. La sua scelta cadde su uomini semplici, quasi tutti illetterati, affinché fossero credibili al mondo, non per la sapienza umana, bensì per l'impareggiabile sapienza divina sulla quale si fonda la Chiesa. Ricerchiamo anche noi non il prestigio umano e le vuote apparenze, ma la vera sapienza, che si fonda sull'umiltà e l'intensa vita di preghiera. Dal Vangelo secondo San Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Passo alla meditazione.
Volevo dire, dunque, però questo Giuda Iscariota sembra molto prolifico, vero? Più degli italiani, perché quanti figli traditori ha generato sto Giuda Iscariota, continua, anzi, sembra che sia così prolifico che siamo invasi dai suoi figli traditori. Allora, a parte questo, pensavo, dunque, anche quelli che erano tormentati, ed essere guariti dalle loro malattie, anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. E qui naturalmente dovrei fare un urlo, che lo devono sentire anche senza la radio, dovrei farlo, e dico, ma come? Questi toccavano Gesù e venivano guariti. Questi cristiani di oggi, vero, che fanno la comunione e rimangono malati, ma non parlo di malattie fisiche, perché il problema sono le malattie spirituali. Cioè, per essere guariti bisogna andare nel confessionale, ecco, e farsi togliere tutte le piaghe, tutte le metastasi, ecco, che ci portano alla morte o che ci fanno vivere praticamente in uno stato di tepidezza che praticamente il Signore non sopporta. Ecco, allora dico, praticamente questi lo toccavano ed erano guariti. Io faccio la comunione e resto malato, ma non malato fisicamente, anche può essere fisicamente, ma il problema è che praticamente qui sono aumentati i malati, cioè aumentano i malati, ma non parlo di quelli fisici, parlo di quelli spirituali, perché continuano a fare la comunione, non si confessano. Per cui invece che guarire, chi mangia e beve il corpo e il sangue di Cristo indegnamente mangia e beve la propria condanna, per cui si ammalano ancora di più. Addirittura la condanna non a una malattia prolungata, alla morte spirituale, mangia e beve la propria condanna, capite? Allora dico, questi qui a toccarli guarivano e questi qua a fare la comunione e addirittura peggiorano di giorno in giorno, tiepidezza cronica. Ecco, l'Italia è ridotta così, il mondo è ridotto così, la Chiesa è ridotta così, i seminari sono ridotti così, le parrocchie, perché la tiepidezza che il Signore non sopporta. Dice, io i tiepidi li vomito, capite? È la parola di Dio, pertanto cosa bisogna fare? Bisogna veramente convertirsi. Ecco, io sto andando a Fatima, ma l'angelo ai bambini che giocavano con i bottoni, per cui potevano farlo, ecco, ma che fate? Giocate, perdete tempo, pregate, pregate molto, offrite sacrifici ai bambini. E questi cristiani praticamente che non sono bambini addirittura fanno sempre di meno e si pentono sempre di meno e pregano sempre di meno e si confessano sempre di meno. E allora come fanno a essere guariti? A parte gli ospedali che scoppiano, e chi fa la novena di San Michele dice allontana da noi le malattie fisiche ma molto più quelle spirituali. E quando vi ho letto anche dal libro dell'Esodo, che ha detto il Signore, se voi ascolterete l'angelo, se farete quello che vi dico io, allontanerò da voi le malattie. Ecco, allontanerò da voi le malattie, pensa un po'. Invece noi siamo pieni, vuol dire che stiamo facendo il contrario. Ecco, è facile fare, come dire, fare i conti in questo modo, cioè se fare il bene si ottiene bene, a fare il male non si può ottenere bene, no? È chiaro. Allora, Anna, adesso puoi andare avanti tu, perché io sto camminando, fa conto, faccio la trasmissione camminando, no? Ecco, per amor della Madonna, mentre cammino, aiuto.
Tutta gloria di Dio, sì. Va bene, allora proseguo.
No, nonostante sto camminando, però non è, sono capace di star zitto, mi tocca gridare, no? Le cose da dire, ma perché tutte dobbiamo far finta di non saperle, di non vederle, di non parlarne, no? È una vigliaccata.
Sì.
Perché io vedo i miei fratelli che vanno all'inferno e io canto che va bene tutto, no? Per cui sono doppiamente Giuda, perché non do il buon esempio, no? E addirittura incoraggio col mio cattivo esempio gli altri a guastarsi, a perdersi. E non gli dico niente, pensate un po'. Uomo avvisato, mezzo salvato, ma qui non ti avvisa nessuno, qual è il problema? Bene, vai avanti te, Anna.
Sì, nella meditazione di Don Dolindo, ecco. Gesù Cristo sapeva che doveva immolare la vita per la salvezza di tutti e per continuare la sua grande opera sulla terra cominciò a scegliere gli elementi fondamentali del suo corpo mistico, la Chiesa. Eleggendo i 12 apostoli, si rivolse agli uomini più umili del mondo, privi di tutte le attrattive della cultura e della ricchezza, per la massima parte pescatori e operai, perché il mondo avesse capito chi era il vero autore dell'opera mirabile della salvezza. Egli però, se li volle privi di prestigio umano, non li volle poveri di grazia soprannaturale. E perciò, prima di eleggerli, definitivamente salì su di un monte e passò tutta la notte a pregare, per meritare loro gli aiuti e le grazie necessarie al compimento della loro grande missione. Com'è sublime questa preghiera di Gesù. Il mondo prepara i suoi ministri con la cultura umana e li illumina con le sue povere luci. Gesù Cristo prepara i suoi, attirando in loro i lumi dello Spirito Santo. Il mondo riveste i suoi di prestigio e di apparenze e Gesù invece ammanta di grazia l'anima dei suoi apostoli. Perciò egli prega. E la sua preghiera li rinnova, cominciando a formare in essi l'uomo nuovo, più che una mamma. Egli li portò nel suo cuore, pregando, li alimentò della sua vita, benché essi in quel momento non se ne fossero accorti. innanzi al mondo gli apostoli rimasero quella povera cosa che erano, ma innanzi a Dio. E nella realtà divennero nuove creature, soprattutto quando lo Spirito Santo li rinnovò interamente. Riguardandoli così, possiamo dire che, trasformati dalla grazia, non furono strumenti spregevoli, ma mirabilmente formati e adatti al loro ufficio. Un contadino che studiando diventa un genio non è più un contadino, ma uno scienziato. L'umile calzolaio Trombetti, che studiò immeritevoli lingue, Trombetti che studiò innumerevoli lingue e divenne un glottologo di primissimo ordine, non era più un calzolaio. Ora gli apostoli, ammaestrati dallo stesso Signore e dallo Spirito Santo, furono nel mondo più che geni e rappresentarono quanto di più nobile e di più grande abbia dato la terra anche tra i famosi filosofi. La loro testimonianza e la loro dottrina non è della terra ma del cielo, ed essi nella loro umiltà furono e sono grandi, veramente e unicamente grandi. Il Signore, ripetiamolo, proporzionando i mezzi al fine, sceglie le cose più spregevoli del mondo, ma con la sua grazia le rende atte a quello a cui le sceglie ed opera sempre mirabilmente. Quindi gli apostoli, oltre ad essere i più grandi santi, sono anche il più grande onore della nostra povera terra. Sono i veri scienziati che ci hanno dato la luce raccolta dal Redentore, e in Lui, per la grazia dello Spirito Santo, hanno dato, anche naturalmente parlando, un nuovo volto alla civiltà ed un nuovo aspetto alla compagine delle nazioni. Gesù Cristo ascese su di un monte e pregò tutta la notte prima di eleggere i suoi apostoli, insegnando così alla Chiesa a pregare prima di consacrare i suoi sacerdoti e i suoi ministri. Era suo costume pregare sulle alture, ma può dirsi che in questa occasione l'abbia fatto con un fine particolare, giacché i suoi ministri non possono avere altra meta che le altezze celesti. Egli scendeva dall'alto e li eleggeva, ed essi, per compiere la loro missione, dovevano similmente ascendere in alto nella preghiera e poi scendere al popolo per ammaestrarlo e condurlo all'eterna salvezza. Scese Gesù dal monte ed aveva sul volto una speciale amabilità paterna, poiché nelle leggere i suoi egli li generava ad una vita nuova. Li elesse in modo da non suscitare animosità o gelosie tra gli altri, ed ebbe perciò forse un certo criterio di anzianità nello sceglierli. Solo per Simon Pietro fece un'eccezione, nominandolo per primo perché voleva farlo capo degli apostoli e della Chiesa. Gesù elesse perciò anche Giuda Iscariota, pur sapendo che questi l'avrebbe tradito, perché non volle fargli il torto di eliminarlo e perché la grazia non manca di effondersi anche in quelli che poi ne abusano. Non essendo Dio accettatore di persone, Gesù volle e dovette avere un grande dolore nel chiamarlo, pensando certo a quello che avrebbe fatto, ma lo chiamò perché avrebbe potuto corrispondere e farsi santo. Se Dio ci negasse la grazia, in previsione della nostra futura malizia, porrebbe la volontà libera nell'impossibilità di operare secondo quella grazia e la priverebbe della medesima libertà. Dio questo non lo fa, perché non punisce mai prima che il reo commetta il male, pur conoscendolo per la sua infinita prescienza. Giuda non poteva essere eliminato. La carità di Gesù non lo poteva permettere. lo chiamò per dargli nuove grazie e nessuno oserebbe criticare questo tratto di amabilità divina. Certo, sì, certo, la compagnia di Gesù non lo peggiorò, forse, invece di essere solo un traditore e di confessare nella stessa disperazione l'innocenza del Redentore, sarebbe stato uno dei suoi più cinici crocifissori. Forse invece di approfittare solo delle elemosine che custodiva, sarebbe stato un ladro da macchia ed un pubblico assassino. Gesù lo chiamò per salvarlo, anzi per mutarlo in un apostolo. E se Giuda non corrispose a tanto amore, certo non fu colpa dell'amore che Gesù gli portò. È vero, il suo delitto fu spaventoso, perché giunse all'estremo della viltà e della malvagità. Ma Gesù non lo elesse per farne un traditore, e la sua misericordia sarebbe stata pronta a farne un santo penitente più di San Pietro, se egli avesse risposto al suo ineffabile amore. I 12 apostoli, nel significato stesso dei loro nomi, ci danno quasi la prospettiva ed il profilo di quello che doveva essere la Chiesa nei secoli, formata da Gesù a prezzo del suo sangue divino. Si raccoglie intorno a lui, lo ascolta come maestro, gli obbedisce come legislatore, è posta come faro di luce e come segno di contraddizione in un perenne combattimento, unta con l'olio dei forti per vincere e con l'unguento della gioia del suo trionfo. Ecco, Simon Pietro ne rappresentò la pietra angolare e Giuda Iscariota rappresentò l'anticristo, il traditore sanguinario, che tenterà di farla morire prima nel tradimento e poi nel sangue. Andrea rappresentò l'amore che virilmente si dona e strenuamente si immola nel suo amore alla croce e nel suo martirio. Giacomo, detto il maggiore figlio di Zebedeo, uomo di grande preghiera, rappresentò le anime dedicate alla contemplazione delle cose celesti, che combattono orando e soppiantano il regno di Satana. Giovanni rappresentò il dono, la misericordia del Signore, nell'amore e nella carità di cui fu profumata tutta la sua vita. Filippo rappresentò la forza della Chiesa che muove guerra al mondo e lo avvicina a Gesù. Egli infatti presentò a lui i pagani e si preoccupò della turba affamata insieme col maestro che voleva alimentarla. Matteo rappresentò la generosità di chi tutto abbandona e tutto dona al Signore e fu quasi il simbolo della finanza posta a servizio di Dio. Tommaso espresse nella sua incredulità l'incertezza delle anime innanzi alle manifestazioni di Dio e nella sua fede il loro umile ritorno alla verità nello splendore della luce celeste. Giacomo di Alfeo, detto il minore, parente di Gesù, rappresentò la rinnovazione del trionfo della Chiesa nell'apostasia, come lo rappresentò Simone, lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Nelle opere di Dio, che hanno un carattere universale, le rappresentanze sono tipiche perché le persone che vi sono chiamate trascendono il tempo fugace della loro vita mortale e diventano espressione di quello che Dio vuole operare. È penoso il constatare che nel popolo cristiano non c'è sempre una tenera devozione agli apostoli, eppure essi hanno concorso alla fondazione della Chiesa ed hanno certamente nelle mani tesori particolari di grazie per aiutarla nelle sue varie necessità. Ora che il regno di Dio si avvicina a grandi passi, bisogna quasi dividere la terra in 12 campi di azione e ad ognuno dei quali bisogna preporre un apostolo affinché dal cielo continui nelle anime il ministero di amore che ricevette da Gesù. È evidente dal contesto che Gesù elesse i suoi apostoli stando ancora sul monte nel quale stava pregando. Dal monte poi discese insieme con essi e si fermò nella pianura sottostante, dove lo raggiunsero gli altri suoi discepoli ed una gran folla di popolo venuto dalla Giudea, da Gerusalemme e persino da Tiro e da Sidone, due città pagane. C'era dunque intorno a lui una rappresentanza notevole del mondo ebraico e di quello pagano, campo di lavoro che gli apostoli allora eletti dovevano un giorno ricevere. Quel popolo era venuto per ascoltarlo, per essere guarito dalle sue infermità, e Gesù, pieno di bontà, lo consolava, e scacciando anche dagli ossessi i demoni che li tormentavano. Questo proprio avrebbero dovuto fare gli apostoli nel mondo, annunziare la parola di Dio, guarire le anime inferme, sollevare le umane miserie e cacciare Satana. Ma per raggiungere questo altissimo scopo non dovevano ispirare la loro vita alle massime del mondo, ma a formarla su quella dottrina ammirabile che egli aveva già insegnato a tutto il popolo sulla montagna. Ecco dunque l'ambiente nel quale si troveranno gli apostoli della verità e i fedeli da essi raccolti. Si troveranno tra nemici del bene, tra gente perfida, piena di odio e pronta anche alla maledizione, tra calunniatori, violenti e ladri, che con la calunnia tenteranno di distruggere il prestigio della verità, con la violenza tenteranno di paralizzarle, con il furto legale e organizzato crederanno di toglierle i mezzi di diffusione. I suoi seguaci, anziché temere queste insidie, gli si debbono mostrare superiori, confidando solo in Dio ed affidando a Lui la tutela del bene. Noi siamo testimoni di quello che è avvenuto ed avviene nelle persecuzioni. Siamo testimoni delle calunnie, dell'odio, della violenza, del ladrocinio, dei suoi nemici. Molte volte ne siamo anche vittime. Il rimedio è uno solo: subire la persecuzione e continuare imperterriti nelle vie del bene, anche senza mezzi materiali, perché la forza ed il sostegno dell'apostolato e del fedele è Dio solo. Amen.
Anna, praticamente noi abbiamo un esempio di 12 apostoli, no? E diciamo che uno non è riuscito a superare il proprio io, e per convenienza delle cose di questo mondo ha tradito il Signore che è venuto a salvarci per non finire. Ecco, pensa che neanche farlo apposta, ma dico neanche farlo apposta, noi abbiamo proprio oggi, perché è incredibile questo, Anna, come beata che si festeggia oggi, la beata Pierina De Micheli. Beata Pierina De Micheli, Gesù gli ha fatto vedere che Martin Lutero è all'inferno, altro traditore. E siccome oggi, dicevo, i traditori sono così tanti, ma sono così tanti, e naturalmente c'è una, prolificano addirittura, non si possono manco contare quanti sono, il momento del grande tradimento, della grande apostasia, è vero, dell'eresia, cioè siamo attaccati, ma la gente semplice non se ne rende conto, se glielo dice anche chiaramente, addirittura si scandalizza, per cui pensa come le ha combinate bene il maligno, eh? Ecco i traditori, quanti traditori. Ma non è difficile credere a queste cose. Voi guardate i matrimoni, no? Quanti traditori, cioè quanti matrimoni sfasciati a causa di tradimenti. quasi sempre, no? Allora, diciamo il tradimento è diventato, come dire, un'occupazione che impegna tante persone sulla faccia della terra, sia dentro che fuori dalla Chiesa, tradimento. Ecco, allora, chiedere il dono della fedeltà. La Madonna è Virgo Fidelis, ecco, la Madonna dobbiamo invocarla per essere fedeli, ma ce l'aveva detto, rifugiatevi nel mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio, perché se state fuori sarete macinati. Ecco, l'altro giorno dicevo, e questi giovani di oggi mi fanno compassione, perché sembrano, cioè, ho dato un termine, dico, degli hamburger, cioè macinati dal demonio, perché non se ne rendono conto. I peccati della carne sono quelli che mandano piano all'inferno, no? Per cui veramente, ecco, si scambia il male per bene e il bene per male, vengono perseguitati quelli che vogliono il bene dei fratelli, i beni della nazione, perseguitati e acclamati, ecco, i traditori, no? Ecco, questa è la situazione di oggi, ma l'abbiamo voluta di nuovo lì, sì, perché, diciamo, i cristiani tiepidi servono soltanto a fare schifo in pratica, perché li vomito. E allora, se avessimo avuto un cristianesimo diverso, vedete, al tempo anche di questa senatrice che praticamente per il bene degli italiani ha tolto tutte le medicine che lei ha fatto fare delle analisi, vedere se fanno più male che bene, volevano farla saltare per aria con la dinamite e sono riusciti con la macchina, non con lei. Ecco, oggigiorno come mai non fanno saltare per aria quelli che sono al potere, perché sono amici di quelli che non vogliono il bene degli italiani. Anna, se vuoi leggere, ecco, San Camillo dell'Elis, che anche lui, grande santo, che ha avuto tanto amore per gli italiani.
Io c'ho San Nicola da Tolentino, il santo, il fioretto, Claudio, di oggi.
Ho capito. Allora, vabbè, sai cosa fai?
San Camillo dell'Elis, in che giorno lo trovo, Claudio?
Scusami, perché io ho girato le pagine.
Perché non ce l'ho sotto mano.
Allora, io martedì.
Sì, martedì.
Martedì.
10 settembre.
Martedì.
Non è 10 settembre.
Martedì, sì, io non. Allora si vede che è il libretto che è sbagliato qua.
Sì, perché io oggi, ecco, il fioretto di oggi adesso lo leggo, sì, riguarda Sanico.
Allora. No, qui c'è un problema sulle pagine, allora, perché passa praticamente, scusa, c'è un errore di stampa, Corinzi, Vangelo di San Luca, e sotto il Vangelo di San Luca c'è scritto 11 settembre, martedì 11 settembre, e poi giro la pagina e c'è San Camillo dell'Elis.
Ma dai. Io non sono, no, io il fioretto del giorno 11, l'apostolo del volto santo alla beata Maria Pierina De Michelis.
Ah, sai perché?
C'è strano, che no.
No, vabbè, comunque leggi quello che hai, allora.
Sì, ecco qua, allora, una notte San Nicola da Tolentino sentì una voce che lo chiamava. Frate Nicola, uomo di Dio, guardami, sono frate pellegrino da Osimo, che da vivo hai conosciuto. Sono tormentato in questa fiamma. Dio, accettando la mia contrizione, non mi ha condannato alla pena eterna, ma per sua misericordia alla pena del purgatorio. Ti prego dunque di celebrare la messa dei defunti per liberarmi da queste fiamme. San Nicola gli rispose, ti aiuti, fratello, il mio salvatore, dal cui sangue sei stato salvato, ma io ho incaricato di celebrare la messa conventuale, soprattutto domani che è domenica, il cui rito liturgico si deve rispettare. non posso celebrare la messa dei defunti. E frate pellegrino, vieni, venerando padre, vieni e considera. Se ti sembra conveniente respingere senza pietà l'appello di tanta misera gente che mi ha mandato. E gli mostrò la pianura piena di gente. Poi soggiunse, abbi pietà, padre, di una moltitudine tanto misera che aspetta il tuo aiuto. Infatti, se vorrai celebrare per noi, la maggior parte di noi sarà liberata da questi atroci tormenti. Risvegliatosi, Nicola chiese il permesso al priore di celebrare la messa per le anime del purgatorio. Questo episodio ispirò la pia pratica del settenario di San Nicola e spiega anche il fatto che è invocato come protettore delle anime del purgatorio. Ecco, credo questo è il fioretto di oggi che io ho sul messalino.
Va bene, ottimo, perché probabilmente le anime del purgatorio sono intervenute per dire state attenti, perché andare in purgatorio ci vuole niente, vero?
Sì.
In paradiso sono santi, allora in purgatorio, e se va peggio, la Madonna ha detto i peccati della carne, sono i peccati che mandano più anime all'inferno, i giovani, per loro non lo sanno neanche, cioè pensano che sia normale perché i traditori della verità, vero? Hanno propagato queste cose, coloro che hanno in mano le reti televisive, ecco, quello che permettono che si trasmetta ogni sorta di porcheria, no? Ecco, diciamo, dovrebbero voler bene al proprio popolo e dire no, io non devo solo curare il corpo, è vero, sono battezzato, per cui non sono un prete, però, diciamo, dovrei considerarmi un padre di famiglia, anche figli che non sono miei, per cui devo voler bene, ecco, ai miei fratelli, ai figli di questa nazione. Ma dove sono sti cristiani che stanno a Montecitterio, da quelle parti di là, insomma? E va bene, Anna, io purtroppo non posso fermarmi ancora perché sono qua tra valigia e check-in e cose. Diciamo, ho detto, lo faccio come un atto di obbedienza, ma non ero certamente nelle condizioni, perché mentre parlo
ho fatto
altre cose. E va bene, allora auguriamo a tutti una santa giornata. Ecco, io vi porterò tutti a Fatima, raccomanderò a tutti voi le vostre intenzioni vero la Madonna, però vi raccomando, state attenti alla tiepidezza. Ecco, aumentiamo la preghiera e calliamo il tempo perso in cose inutili, in cose sciocche, in chiacchiere che non servono. Se i bambini che giocavano con i bottoni, ma che fate? Giocate, pregate molto. San Angelo Custode Nostro cosa ci farebbe, no? Per dire, ma cosa state combinando? Ma voi il tempo che perdete qua lo passerete intanto in purgatorio, il tempo perduto. Il tempo perduto è un dono di Dio, il tempo è un dono di Dio. Tu l'hai perduto, l'hai sprecato, l'hai addirittura disprezzato, l'hai addirittura usato per offendere colui che te l'ha dato. Pensa un po' il tempo, che cosa sarà? Nel giudizio, sapete, solo il tempo. Poi sono tutti gli atti, pensieri, parole, opere e omissioni. Bene, allora, santa giornata a tutti voi.
Grazie. A te un santo volo tra le braccia dell'Immacolata. Ti seguiremo con la preghiera, Claudio.
I contrattempi anche lì, purtroppo ho detto sì, lo faccio, ma come si fa, mentre tu devi guardare i tabelloni, mentre tu devi anche parlare a Radio Buon Consiglio, non è mica facile. Sapere.
Ma che meriti che hai acquistato, comunque vedi. Se tutto fosse stato facile, pianificato, invece vale di più. Grazie, buon viaggio, Ave Maria Claudio, Ave Maria.